Newsline Sera.
Sono 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline Serale. Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale su tempi e modalità, redatta partendo dalla proposta di legge Liberi Subito dell'associazione Coscioni, poi impugnata dal governo. A darne notizia la stessa associazione, che dice il 17 maggio in provincia di Siena Daniele Pieroni, scrittore, ha potuto scegliere con lucidità e serenità di porre fine alla propria vita grazie alla sentenza 242 della Consulta e alla legge toscana. L'uomo sessantenne era affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson e per una grave disfagia era costretto a vivere con la PEG in funzione 21 ore al giorno. Naturalmente c'è molto dibattito anche a livello nazionale su questa notizia. Il governo, attraverso le parole del ministro Tajani, ha detto che verrà presto fatta una legge. Buonasera e grazie di essere con noi, all'assessore alla sanità della regione toscana Simone Bezzini. Allora, assessore, innanzitutto un commento sulla notizia, poi un commento sul dibattito che fa riferimento anche a quello che ha detto il governo.
Sì, allora, intanto una piccola precisazione, non si tratta del primo caso in Toscana, in realtà è primo caso dopo l'approvazione della norma.
Sì, era quello che abbiamo detto, forse abbiamo letto. Ecco, esatto.
Perché poi ce n'è, di fatto è il secondo caso, perché ce n'era già stato uno nel maggio del 2023, che era stato disciplinato dai regolamenti della singola ASL, in quel caso l'ASL Toscana Nord-Ovest. Quindi, allora, ovviamente la legge aiuta e dà un quadro più certo e stabile di riferimento anche rispetto alle procedure, che diventano procedure uniformi per tutta la regione toscana e non differenti per singola ASL. Dopodiché sentivo che lei diceva che il ministro Tajani si impegna affinché si arrivi a una normativa nazionale. Insomma, noi da questo punto di vista lo auspichiamo, insomma, perché la regione toscana ha riempito un vuoto. Noi abbiamo le sentenze della Corte Costituzionale, abbiamo una norma, avevamo prima dei regolamenti aziendali, ora delle ASL, ora una norma regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito sulla base di quanto previsto, lo ribadisco, dalla Consulta e dalle quattro fattispecie che la Consulta ritiene, diciamo, debbano essere necessarie per poter accedere, diciamo, al suicidio medicalmente assistito. Per cui se noi abbiamo riempito un vuoto, ma con l'auspicio che arrivi una norma nazionale, perché credo sia giusto, diciamo, che su una materia di questo genere arrivi quanto prima una normativa nazionale.
Tajani, per la precisione, mi ha detto questo, leggo le agenzie: non esiste il diritto al suicidio, noi siamo per le cure palliative. Quindi ha detto che verrà fatta una legge che risponda alla questione fine vita rispettando i dettami della Corte. Questo è quanto ha dichiarato Tajani, per la precisione.
La Corte però stabilisce la possibilità, in casi particolari, insomma, dove ci sono, insomma, definendo quattro fattispecie, le vorrei ricordare quelle che definisce la Corte Costituzionale, che sono la tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, essere affetto da una patologia irreversibile, la patologia deve essere fonte di sofferenza fisica o psicologica che la persona reputa intollerabili, la persona deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Quindi non c'è un diritto illimitato, diciamo, al suicidio. Ci sono alcune fattispecie che la Corte Costituzionale ha già definito, le ho ricordate prima. La Regione Toscana ha definito con legge le procedure per l'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto. Infatti siamo stupiti dell'impugnativa da parte del governo. Il governo e il Parlamento si dovrebbero impegnare per fare una norma al fine di coprire questo posto.
Vedremo come si muoverà il governo. Intanto Tajani ha detto, insomma, riguardo a come procederanno, ci dovrebbe essere un comitato etico nazionale composto da membri nominati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È una cosa che vi rassicura?
Ma per ora no, perché mi sembra che non si stia procedendo, ecco, da questo punto di vista non c'è chiarezza, non mi sembra ci sia una volontà. Mi sembra però che, ecco, la Regione Toscana non solo abbia fatto bene a disciplinare le procedure in modo omogeneo per tutto il territorio regionale per attuare le sentenze della Corte Costituzionale, ma la Regione Toscana mi sembra abbia fatto anche bene, perché ha smosso un po' il dibattito nazionale. E io sento anche dalle altre regioni, le discussioni che ho in Commissione Salute o in sede di conferenza delle regioni, che anche in altre realtà, indipendentemente dal colore politico delle giunte regionali, delle maggioranze regionali, tutti esprimono un bisogno che il governo legiferi, sottolineo, in coerenza con le sentenze della Corte Costituzionale, in assenza di norma nazionale, per evitare che ci sia un vuoto o per evitare che ci siano trattamenti eterogenei tra territorio e territorio. La Regione Toscana ha deciso, appunto, credo giustamente, di dotarsi di una propria norma di tipo procedurale.
Grazie Simone Bezzini, assessore della Salute, Regione Toscana, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Buona serata.
Quanto è avvenuto dimostra che la legge in realtà non creava nuove condizioni anche di disciplina rispetto alla fine vita medicalmente assistito, invece è una legge che si limita a tradurre in procedure obiettive, imparziali, neutre quella che è la sentenza della Corte Costituzionale. Questo quanto ha affermato il Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani. La legge regionale, ha poi detto Giani, sia una modalità organizzativa e operativa per dare a tutti le stesse condizioni e poter usufruire in un servizio secondo la propria volontà, che in certe condizioni porta a una scelta dolorosa, ma chiaramente di autodeterminazione da parte del cittadino. È la dimostrazione, poi ha concluso Giani, di quanto sia vano il tentativo di dichiararla incostituzionale, in quanto la regione ha momentaneamente colmato un vuoto che non abbiamo presunzione, dice Giani, di riempire per sempre. È opportuno che una norma nazionale possa dar corso ad un adattamento in termini di legge di quanto la Corte Costituzionale ha affermato sul piano dei principi. Naturalmente il dibattito è molto aperto, ci sono diverse prese di posizioni, ad esempio a nome della CEI, o meglio della Conferenza Episcopale Toscana, il Cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, che è Vescovo di Siena, ha detto: la vicenda ci lascia con una profonda amarezza, è il segno di come sull'argomento del fine vita ci sia la necessità di un vero confronto a livello nazionale, lontano dai riflettori, che punti prima di tutto a ridare centralità alle cure palliative, accompagnando il paziente non più guaribile nel tempo della sofferenza del fine vita. La solitudine, dice lo Iudice, il dolore devono trovare rete a cui aggrapparsi. Il diritto alla cura palliativa è un diritto fondamentale da garantire a tutti i pazienti, e sono convinto che su questo ci sia ancora tanto da fare. Buonasera a Felicetta Maltese, Associazione Luca Coscioni, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
Ci commenta innanzitutto le parole della CEI attraverso il Cardinale Lo Iudice?
Io più che commentarle volevo dire che cosa ha fatto Daniele a proposito delle cure palliative.
Sì.
Perché Daniele ha inviato la prima richiesta di verifica delle sue condizioni per accedere alla morte volontaria nell'agosto del 2023, ha scritto l'ASL chiedendo di verificare le sue condizioni, e dopo un certo tempo l'ASL ha mandato una dottoressa della commissione medica a verificare il suo stato reale di salute, e la dottoressa, che è una palliativista, ha proposto a Daniele di accedere alle cure palliative, e Daniele ha dato ascolto a quello che la dottoressa ha suggerito, e ha avuto accesso a varie terapie in vari ospedali, tra cui Arezzo, Montepulciano e altre situazioni che lui mi ha raccontato, praticamente ha fatto tutto l'iter che gli era stato suggerito dalla dottoressa, perché umanamente, se c'è una soluzione, prima di arrivare alla soluzione estrema è chiaro che la si percorre. Neanche noi siamo contro le cure palliative, anzi noi non siamo contro niente, noi siamo a favore della libertà di scelta.
Ecco, a questo proposito c'è naturalmente almeno dal punto di vista, diciamo così, sull'onda, diciamo, dell'emozione, no? C'è una corsa verso la legge. Anche Tajani ha detto la faremo, e i vari esponenti del governo stanno esprimendo. Questa cosa vi rassicura?
Non lo so, prima bisogna vedere che cosa scrivono in questa legge.
Perché appunto Tajani ha detto daremo centralità alle cure palliative, l'unica cosa che ha detto finora, che sostanzialmente poi ha trovato risposta nella storia che lei ci raccontava, no? di quello che è accaduto a Pieroni.
Esatto, ma questo dimostra che noi non siamo, come dire, non abbiamo nulla contro le cure palliative, bene che ci siano, perché una persona deve avere un ventaglio di possibilità, non una strada obbligata. E lui ha percorso la strada delle cure palliative. Quando sono finite, diciamo, tutte le terapie che la dottoressa aveva consigliato, Pieroni stava peggio di prima. Non per via delle cure palliative, probabilmente perché la malattia continuava a procedere e non si è arrestata con le cure palliative, perché le cure palliative si chiamano cure ma non curano, si limitano
sono palliativo per l'appunto, ovviamente. Le faccio un'ultima domanda. Sì, chiaro, le faccio un'ultima domanda che riguarda i casi ancora aperti, no? Perché a parte Daniele Pieroni, che è morto, lo ricordiamo, lo scorso 17 maggio, no? È il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana, di cui stiamo parlando.
Ma lui ha dovuto presentare un'altra volta la richiesta alla ASL per avere di nuovo la verifica delle condizioni e poter accedere alla morte volontaria.
Ora sono 13 le persone che hanno ricevuto il via libera, no?
Sì.
8, suicidio assistito, 2, poi hanno scelto di non procedere, 3 non hanno potuto farlo. Quindi, come lei diceva, alla fine il ventaglio di opzioni diverse conta la volontà della persona.
Chiaro.
Cosa risponde in ultima istanza? Le faccio un'ultima domanda rispetto alla dichiarazione di Pro Vita, che dice: la legge regionale toscana sul fine vita ha iniziato a produrre le prime derive di morte dopo appena 3 mesi dalla sua approvazione.
Non capisco perché cavalchino questa tigre di paglia, perché non è assolutamente così.
Grazie Felicetta Maltesi, Associazione Luca Coscioni, grazie di essere stata con noi, buona serata.
Ringrazio voi che ci date la possibilità di dire della nostra. Mi dispiace che ci siano persone che mettono una lotta sotto una cattiva luce, è una lotta solamente nel rispetto delle persone.
Il nostro è un modo di fare giornalismo e speriamo il più possibile attinente a quella che è la deontologia e la professione giornalistica. Altri fanno le loro scelte, per cui ognuno fa il suo.
Mi dispiace, è chiaro, anch'io le leggo le cose che scrivono e me ne dispiaccio, perché basterebbe essere obiettivi soltanto.
Capita,
non
buonasera.
Non si possono le persone dove dicono loro.
No, certo, poi vige il diritto di opinione, questo lo teniamo salvo. Esatto. Grazie, buona serata, Felicetta Maltese.
Buona serata a tutti.
Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, torna sabato 14 e domenica 15 giugno con spettacoli e performance che animeranno il borgo medievale di Calenzano Alto. L'edizione 2025 è ispirata alla Divina Commedia per un vero e proprio viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook Calenzano Eventi. Cibo che vale, il reddito alimentare a Firenze. partecipa all'incontro pubblico di presentazione de Il Cibo Che Vale, progetto del Comune di Firenze promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la riduzione dello spreco alimentare, una filiera virtuosa per promuovere azioni di solidarietà sociale. E se fai parte di un ente del terzo settore con esperienza nella distribuzione gratuita di beni alimentari, vieni a scoprire Il Cibo Che Vale. Ti aspettiamo il 13 giugno alle 9:30 in sala Sibilla Aleramo, Biblioteca delle Oblate, Firenze.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 11 e code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, 1 chilometro di coda per un veicolo fermo in galleria al chilometro 369-600 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano. In direzione Pisa, code sul bivio A1-11 provenendo sia da Roma che da Bologna e in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est, sempre in A11 ma verso Firenze, code tra Firenze Nord e Peretola. Sulla Fifili in direzione mare, code tra Scandicci e La Strassegna, rallentamenti tra Empoli Ovest e San Miniato, code alle uscite di La Strassegna e Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Sul raccordo Siena a Firenze, code tra Impruneta Greve in Chianti e Firenze Impruneta in direzione Firenze e code per lavori tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa verso Siena. Ed è tutto. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Interrompere ogni forma di collaborazione istituzionale con il governo israeliano alla luce delle persistenti e gravi violazioni del diritto internazionale umanitario nella striscia di Gaza. Questo è quanto recita una mozione presentata dal Partito Democratico, approvata questa mattina dal Consiglio regionale della Toscana, 24 voti favorevoli, 7 i contrari. Una mozione che troverà seguito nell'individuazione di quelli che sono i rapporti istituzionali e in quelli che sono i rapporti economici e sociali, spiega il presidente della Toscana Gianni. Naturalmente, accanto a quella che è l'interruzione dei rapporti con Israele, che ha un valore prevalentemente, fortemente simbolico, perché le relazioni internazionali non sono curate dalle regioni ma dallo Stato, è molto forte richiamo a quello che è il riconoscimento dello Stato di Palestina, come da mozione approvata il mese scorso. Una mozione Partito Democratico ha avuto i voti favorevoli anche di Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, e impegna la Giunta a interrompere ogni forma di relazione istituzionale con i rappresentanti del governo israeliano e con gli enti esso direttamente riconducibili che non dimostrino apertamente la volontà di porre fine al massacro in corso, e impegna la Giunta anche ad attivarsi nei confronti del governo italiano affinché condanni con chiarezza le azioni del governo Netanyahu in tutte le sedi istituzionali e promuova la sospensione dei rapporti economico-commerciali in essere. Peraltro Gianni ha annunciato che verrà preparata per lunedì prossimo una delibera di Giunta che porterà a approvare in Consiglio regionale il riconoscimento dello Stato di Palestina come proposta al Parlamento. Dobbiamo indurre, ha spiegato Gianni, il Parlamento a un atto formale che finalmente dia alla Palestina quel territorio, la titolarità di uno Stato libero e sovrano e che consenta di avere maggiore argine rispetto alle scorribande che sono vere e propri atti criminali del governo Netanyahu, che vediamo ogni giorno portare alla morte bambini, donne, persone indifese, in quello che è un vero e proprio scandalo da un punto di vista del rispetto dei diritti a livello internazionale. Ed è partito proprio oggi il presidio permanente per la Palestina davanti alla sede della regione toscana in piazza del Duomo a Firenze. L'iniziativa proseguirà fino al 18 giugno, organizzata da oltre 20 realtà pro-Palestina. Il primo evento di oggi si intitola Fuori il console di Israele dalla Fondazione Meyer. Vicenda al centro anche dell'interrogazione del Movimento 5 Stelle, ieri in consiglio regionale, che però ha visto la risposta non del presidente Gianni ma dell'assessore Ciuffo, con un sostanziale passaggio di palla al direttore generale del Meyer per competenza. Intanto si allarga in termini di adesione l'appello lanciato dai giovani democratici per chiedere la rimozione di Marco Carrai proprio dalla carica di presidente della fondazione. Simone Zetti dei giovani democratici di Firenze, intervistato da Chiara Brilli.
Noi ci aspettavamo in realtà una presa di posizione più chiara della regione nel momento, già nel momento in cui, a fronte di un primo riconoscimento della Palestina come Stato, abbiamo subito chiesto di rilanciare con l'interruzione di tutti i rapporti commerciali, non solo come hanno fatto Emilia Romagna e Puglia. Quindi già in quel momento abbiamo chiesto di più. Il presidente Gianni si è espresso rispetto anche alla possibilità che questo avvenga, cosa che sarà anche in parte ribadita ieri in regione. Sicuramente chiediamo più coraggio e non ci basta quello che è successo ieri, anzi continuiamo a portare avanti questo sforzo con non meno senso di necessità, assolutamente.
Se non è la famigerata caccia, è qualcosa di molto simile, hanno scritto nelle scorse ore in una lettera più di 100 personalità, tra cui anche l'ex parlamentare Paola Concia, il gruppo di Italia Viva in Palazzo Vecchio, hanno parlato anche di un'epurazione, come commenta?
Beh, loro parlano di caccia, di epurazione. Per me è molto più tragico che il presidente di una fondazione, di un ospedale pediatrico, sia associato, tra l'altro, almeno per quanto ne so, nemmeno perché ebreo, ma perché legato da rapporti reciproci anche di natura commerciale, ad uno Stato che sta commettendo un massacro ed un genocidio. Poi ognuno insomma fa le sue osservazioni, io dico questa fantomatica caccia non la vedo, vedo semmai una grandissima incompatibilità etica, che è una vergogna per la nostra regione e per le istituzioni ad essa collegate come l'eccellenza rappresentata dal Maier, e vedo questo. Caccia non lo so, io vedo tantissime personalità importanti di orientamento anche sionista a livello politico che sono perfettamente al loro posto, e cerchiamo almeno in Toscana, ripeto, nemmeno nei confronti di una persona ebrea, ma di qualcuno che ha dei legami scelti a maggior ragione e che rappresentano dinamiche di dinamiche ben precise, chiediamo almeno su questo un po' di discontinuità, un minimo di dirompenza.
Wouldn't it be nice, non sarebbe carino, dei Beach Boys, e l'abbiamo messo anche perché, anche soprattutto perché è arrivata poco fa la notizia, pochissimo fa, la notizia della morte di Brian Wilson, fondatore e compositore dei Beach Boys, è morto a 82 anni. Lo ha annunciato la famiglia in un comunicato, guida per intere generazioni di musicisti pop e non solo, era affetto al 2004 da un disturbo neurocognitivo simile alla demenza. La cronaca: ruspa in azione nell'ambito delle indagini su Vasile Frumuzace, il 32enne guardia giurata di origine rumena, reo confesso l'omicidio di due connazionali, Denisa Maria Adas, 30 anni, Anna Maria Andrei, 27 anni, delle quali ha fatto poi ritrovare i resti in un terreno accanto a un casolare abbandonato nel bosco delle Panteraie sopra Montecatini Terme, non lontano da Monsummano, dove risiede con la moglie e i due figli piccoli. Una ruspa è stata appunto portata dove sono stati trovati i resti, mezzo analogo anche nel terreno della casa dell'uomo, dove ieri tra l'altro i carabinieri hanno effettuato altri sopralluoghi insieme al procuratore capo di Prato Luca Tescaroli. Sui luoghi delle ricerche ci sono pattuglie dei carabinieri, militari e RIS a Montecatini, anche vigili del fuoco in supporto dell'arma. Nel giardino antecedente alla casa di Frumuzace sono stati fatti gli scavi, in precedenza erano entrati in azione anche i nuclei cinofili dei carabinieri. Nuovi accertamenti sono stati effettuati anche nel box metallico adiacente alla casa. Nel terreno della casa gli inquirenti avevano già trovato, dopo la confessione del delitto di Denisa, 4 coltelli bruciati e l'auto di Anna Maria Andrei, uccisa un anno fa, che l'uomo teneva nel box. Intanto gli inquirenti, da quanto appreso, avrebbero chiesto alle prefetture di Prato e Pistoia una verifica sui casi di scomparsa di cui sono eventualmente occupati, come per Anna Maria Andrei. La sua sparizione è stata segnalata alla prefettura, ma non era poi mai approdata all'autorità giudiziaria, essendo stata successivamente qualificata come allontanamento volontario. Fin dalla seconda confessione del 32enne, gli inquirenti stanno però verificando eventuali casi di scomparsa sospetti nei luoghi dove ha vissuto, compreso la Sicilia. La politica, il consigliere regionale toscano della Lega, vicepresidente del consiglio regionale Marco Landi, ha deciso di passare al partito di Fratelli d'Italia, dissociandosi così dall'apertura al generale Vannacci, ma non è l'unico a cambiare casacca nel centrodestra prima delle elezioni regionali. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Grandi manovre in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana. Passato il referendum, le carte si rimescolano e quello che è stato il portavoce dell'opposizione di centrodestra in regione, nonché consigliere regionale e vicepresidente del consiglio regionale eletto nelle fila della Lega, Marco Landi, ha deciso di passare al partito di Fratelli d'Italia, in polemica con il suo ex partito diventato negli ultimi mesi attrazione Vannacci. Ovvero Landi ha denunciato lo scivolamento su posizioni estreme del partito di Salvini, detto da lui ex militante dell'UDC, l'Unione di Centro, c'è da fidarsi, anche perché sembra che da quando Vannacci ha preso la tessera la Lega sia riuscita a scavalcare a destra il partito di Giorgia Meloni. Ma il terremoto nel centrodestra in Toscana non si ferma qui. Di recente due consiglieri di quartiere a Firenze sono passati viceversa da Fratelli d'Italia alla Lega, ma ad irritare è stato soprattutto ancora Vannacci, che pubblicamente ha incoraggiato questo genere di travasi e così è riuscito ad attrarre alcuni consiglieri comunali di Scarperia, San Piero, San Casciano e Greve. Landi è stato dunque il benvenuto, proprio per segnare un punto, per dire a Vannacci che quelli di Fratelli d'Italia non sono disposti a subire stando a guardare. Frizioni vistose dunque nel centrodestra toscano, mentre Forza Italia invita alla calma, perché adesso gli altri partiti della coalizione ribollono. Merce rara la calma. Sappiamo che la Lega, Vannacci o no, resterà ferma al 5-6% e sappiamo anche che Alessandro Tomasi, candidato alle regionali di Fratelli d'Italia, inizia a scalpitare. Fino all'ufficializzazione continueranno le grandi manovre, i travasi, e di calma ne vedremo poca.
Due ergastoli per l'omicidio di Elson Calaver, il 36enne albanese morto in un agguato a Sasso Pisano il 18 agosto 2022. 16 colpi d'arma da fuoco che gli furono scaricati contro. La Corte d'Assise del Tribunale di Pisa ha inflitto la massima pena a Koli Shkelkim, 40 anni, di Castelnuovo al di Cecina, ritenuto il basista, colui che avrebbe teso la trappola conducendo la vittima nel luogo dove fu ucciso, e a Valentino Tarallo, uno dei due presunti sicari che sparò eseguendo il codice Canun, ovvero la vendetta albanese nei confronti di chi si macchia di delitti di sangue verso congiunti. Inflitti 27 anni infine a Deliu Shekelzen, alias Shkelzen Keki, mandante all'omicidio, 24 anni a Giovanni Capone di Napoli, l'altro uomo che viaggiava sull'auto del comando. Notizia è riportata oggi alla stampa locale. Condannata a 18 anni invece in reclusione Ivan Tolomello, per i quali il PM aveva chiesto 16 anni di carcere per la sua collaborazione con gli inquirenti, e che a sua volta individuato ammise subito di aver fatto da autista dei sicari dalla Campania alla Toscana. Centinaia di adesioni in tre mesi per la mobilitazione promossa dal Comitato Territorio e Buonsenso del Crocifisso a Signa, un risultato che testimonia la crescente attenzione e preoccupazione della cittadinanza per il futuro dell'area interessata ad un intervento edilizio previsto nel nuovo piano operativo del comune. I firmatari chiedono con forza lo straccio di questa parte del piano che comporterebbe la scomparsa di oltre 114.000 metri quadri di suolo agricolo e verde. Marco Bastiani, esponente del comitato, è intervenuto oggi nella commissione Dillo a Controradio.
È una zona in gran parte destinata a padule, che in altri contesti verrebbe anche valorizzata come attrazione naturalistica, e qui invece sembra percepita dagli amministratori come un fardello, come un ostacolo da eliminare. Ecco, eppure il padule ha sentieri, canali, laghetti, ospita anche fenicotteri, a tal punto che è nata un'associazione che organizza passeggiate. Ecco, in tutto questo contesto c'è un'area di rispetto tra il centro abitato e il padule che il comune di Signa vuol praticamente cementificare. Si tratta di un intervento massiccio, perché è un'area che attualmente è agricola e che vorrebbe essere diventata fabbricativa, che è pari a 17 campi di calcio, tanto per dare un'idea. Si sta parlando di fare nuovi edifici per oltre 200.000 metri cubi, o strade, o comunque diciamo si sta parlando di costruire un'arteria stradale nuova ai confini del padule, proprio che taglierebbe il padule. Quindi tutto questo è previsto dal piano operativo del comune di Signa, che è in fase di approvazione, e tutto questo era per lo più anche sconosciuto ai cittadini che abitano in quella zona. Il sito internet dove si trovano tutte le iniziative e dove ci sono anche i documenti, per cui ogni cittadino può farsi un'idea liberamente e indipendentemente da quello che dice il comitato, che è il crocifisso signa.wordpress.com.
Altro tema affrontato oggi a Dilla Controradio, la questione annosa dei bagni pubblici a Firenze, numeri al servizio carente del personale in appalto. Sentiamo Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune.
Per quanto riguarda Piazza Tasso è una richiesta storica che sosteniamo, ci sono degli atti che hanno parere favorevole, delle richieste nel Consiglio del Quartiere 1 e nel Consiglio Comunale, purtroppo non ho elementi concreti da condividere e quindi si tratta di continuare a tenere alta la pressione, la richiesta perché possa essere realizzato il prima possibile. Per quanto riguarda quelli esistenti, abbiamo un quadro negativo di una serie di impianti, bagni che sono insufficienti. In totale sarebbero 42, ci è stato detto. In realtà noi ne abbiamo individuati circa 38, di cui molti sono chiusi in questo momento perché c'è un percorso di finanziamento, di ammodernamento che sta coinvolgendo diversi servizi igienici, penso al 25 aprile in Santo Spirito che erano chiusi proprio per questi lavori, alle cascine, quindi anche servizi molto centrali rispetto all'afflusso non soltanto del turismo ma anche della residenza, delle cittadine e dei cittadini. Quindi la situazione è quella per cui noi abbiamo una serie di bagni che sono in appalto, che sono i cosiddetti turistici e sono una parte importante. Tra l'altro ci sono delle dinamiche assolutamente strane per quanto riguarda i finanziamenti, anche ieri ne abbiamo parlato in Consiglio Comunale, stiamo facendo degli approfondimenti e c'è una vertenza aperta con le organizzazioni sindacali.
E ora ci occupiamo invece delle SEUS, il servizio di emergenza e urgenza sociale, che ancora non è stato attivato a Firenze, a delibera regionale 2019 ad oggi, 18 aree della Toscana hanno aderito, manca ancora Firenze, ieri in question time in Consiglio Comunale. Buonasera Cecilia Del Re, Firenze Democratica, grazie di essere con noi.
Salve, buonasera a voi.
Possiamo spiegare innanzitutto cos'è questo servizio di emergenza e urgenza sociale?
Sì, allora dunque è un servizio che è stato istituito nel 2019, come ricordavi, dalla Regione Toscana e rappresenta una sorta di pronto soccorso di tipo sociale però, non sanitario, quindi quando si pensa a un'attività di pronto soccorso si pensa a quella di tipo sanitario. Ecco, ma ci possono essere dei casi in cui i cittadini mostrano delle necessità, ecco, urgentemente e repentinamente da gestire di tipo sociale, legate appunto alla marginalità, legate anche, la Regione Toscana ha stilato poi un report delle situazioni principali nelle quali appunto i comuni che hanno aderito a questo servizio hanno richiesto questo servizio. Ecco, e sono appunto casi legati, come dicevo, alla marginalità, a situazioni in cui i servizi di assistenza non arrivavano perché magari quei cittadini non avevano la copertura del servizio sociale ma hanno avuto una necessità di essere appunto presi in carico in tempi rapidissimi, e anche appunto situazioni peraltro legate all'emergenza abitativa. Ecco, questo è un altro dei casi in cui fino ad oggi il SEUS, il servizio di emergenza e urgenza sociale, è stato attivato dalle aree che ne hanno fatto richiesta, perché si tratta di un servizio che deve essere diciamo candidato dalla Società della Salute appunto, e per l'appunto la città di Firenze, la Società della Salute appunto propria di riferimento che riguarda solo proprio il territorio comunale, ecco, non ha ancora fatto questa richiesta.
E come è stato risposto al vostro question time? Qual è stata la risposta?
L'assessore al sociale ci ha risposto che finora appunto Firenze ancora non ha aderito, quindi non è tra le 18 aree che hanno già copertura di questo servizio, perché è un territorio che ha delle caratteristiche particolari, con questo facendo intendere che comunque c'è già una rete di servizio sociale abbastanza estesa, ma in realtà sappiamo che anche per quanto riguarda gli operatori sociali appunto sono sempre meno, quelli peraltro alle dirette dipendenze dell'amministrazione comunale, e peraltro investire sul SEUS serve anche investire nella formazione di questi addetti, che devono avere delle competenze altamente qualificate, così come appunto anche gli altri comuni che hanno aderito poi hanno fatto. Però ha anche appunto fatto presente che l'intenzione del comune è quella di coprogettare questo servizio insieme alla Regione Toscana e quindi di arrivare anche alla candidatura di Firenze, visto che purtroppo anche nel nostro territorio sappiamo che i fenomeni di marginalità, di disagi legati appunto all'emergenza abitativa e comunque appunto a tutta quella rete di servizi sociali che fa fatica a coprire il territorio, è sempre più importante da poter fronteggiare e occorre averne gli strumenti che sono sempre poi nel capitale umano e nelle competenze che il capitale umano ha per poter aiutare persone in stato di difficoltà.
Grazie CCR Firenze Democratica, buona serata a lei.
Buonasera a voi.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, in collaborazione con Duan Firenze, Ampi Prato e Vernio, organizzano l'evento Il Duan, una goccia per Gaza, con Lira Shid sempre. Venerdì 13 giugno al Centro Pecci, alle 18 documentario Nine Humans from Gaza e a seguire il reading da Il loro grido e la mia voce, poesie da Gaza. Alle 19.30 talk con Miriam Abu Samra, Martina Luisi, Tommaso Fattori e Tommaso Montanari. Alle 22 concerto con Fabrizio Mocata, Tango Young Orchestra, tra i ballerini Giovanni Eredia e Francesco Sutera, special guest Titta Nesti. Info centropecci.it.
Controradio.
Like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like one second?
Scrittori d'azione non artisti, Eugenio Montale, Alessandro Bonsanti, un percorso tra i fondi del gabinetto via sé è la mostra curata da Elisa Martini e l'archivio contemporaneo Bonsanti, con cui il gabinetto via sé di Firenze celebra quest'anno due importanti anniversari: 100 anni di Ossi di Seppia, di Eugenio Montale, direttore via sé dal 1929 al 1938, e il cinquantenario della fondazione dell'archivio contemporaneo. Sentiamo l'intervista di Chiara Brilli.
Elisa Martini, un'occasione importante, poi parleremo anche del doppio anniversario, ma cosa si propone con Scrittori d'Azione non artisti? Cosa propone il Vessè insieme all'archivio Bonsanti?
Sì, allora è una mostra in realtà che appunto si basa su un percorso, perché appunto Scrittori d'Azione non artisti è una citazione di Montale dal Mondo proprio del 7 aprile del 1945, dove lui parla di questa via che è stata tracciata da uomini come Gobetti, Gramsci, Amendola, che bisogna seguire come resistenza culturale nei momenti soprattutto d'oscuramento e dell'errore, no? Siamo ancora nella guerra, perché finirà appunto da lì a poco, però ancora siamo in guerra e già si pensa alla ricostruzione. Questa appunto è la via che Bonsanti e Montale intendano seguire.
Direttore Rossi, un doppio anniversario, dicevamo, dedicato a Montale e all'anniversario dell'archivio.
Sì, l'archivio nasce appunto 50 anni fa, per la precisione nell'autunno del 75. Devo dire, fu davvero Alessandro Bonsanti, grande direttore del gabinetto Vessè per 40 anni, fu davvero lungimirante. Siamo agli anni 70, dove la conservazione dei documenti contemporanei davvero ancora non era così sviluppata, così studiata. E per cui creare un archivio in cui si conservano appunto i documenti degli scrittori del Novecento. Devo dire, è diventato ormai un crocevia obbligato per gli studi di letteratura del Novecento. Chiunque studia la letteratura del Novecento non può venire all'archivio contemporaneo. Pasolini, Gatto, Ungaretti e tanti altri sono qua da noi.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera la potremmo intitolare la delusione, se vogliamo il disincanto, non so come il titolo più appropriato, della storia di quanti probabilmente avevano creduto davvero che l'Italia fosse pronta, no, ad un gesto di civiltà, cioè ad ampliare le maglie abbastanza rigide del nostro paese per quello che riguarda la concessione della cittadinanza. Sappiamo che il referendum invece è stato bocciato e tra i vari referendum votati è stato quello che ha ricevuto il minor numero di sì. Buonasera Antonella Bundo, Firenze Progetto Comune, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie per l'invito.
Qual è il suo stato d'animo dopo diciamo ora a questo punto a freddo, no, rispetto al voto?
Certo, sì, a freddo. Allora, commenti, io in realtà normalmente penso che per tutte le votazioni che vengono fatte, dunque indipendentemente dal fatto che ora si sta parlando proprio del referendum, non sono fra quelli che pensa che sì, perché la gente non ha capito. È vero che non è stato abbastanza pubblicizzato questo referendum, però forse lo, se vogliamo dire quello che è stato sbaglio in generale, non di una persona in generale, cioè di un'associazione in generale, è stato quello di politicizzarlo da una parte. Io voglio ricordare che ci sono associazioni tipo Italiani Senza Cittadinanza e altri che hanno veramente spinto per quei 620.000 persone che in pochissimi giorni hanno votato per questo referendum. Non era sicuramente un referendum di una parte basta, e molte di queste associazioni, dunque di italiani, così come dice il nome, Senza Cittadinanza, che si sono che hanno lottato, che hanno portato avanti dal 2016 ma anche oltre questa richiesta, è chiaro che non vedendosi protagonisti, diciamo, di questo referendum, pensiamo che anche quello sia stato forse uno dei motivi per cui sia stato così politicizzato e chi è andato a votare sembrava.
Quindi lei sta dicendo che è stato un errore metterlo insieme agli altri?
Certo. No, assolutamente, non sto dicendo sia stato un errore metterlo insieme agli altri, perché come sto dicendo è da tantissimi anni, perché in diversi hanno fatto questa analisi dicendo un errore, perché ecco, ci sono 2,5 milioni di persone che vengono direttamente coinvolte, dunque da chi diventa cittadino, da chi è minore, di genitori maggiorenni che automaticamente, quando i genitori acquisiscono la cittadinanza, se sono ancora minorenni diventano anche loro, diventano, gli viene riconosciuta anche certo. La parola concessione della cittadinanza. E poi volevo ricordare anche una cosa, se posso.
Sì.
Tutti noi abbiamo cercato anche di non far spaventare più di tanto, diciamo, l'elettorato, non parlando del fatto che questo referendum aveva a che fare con l'extracomunitario maggiorenne, perché secondo me avessimo spiegato anche se comunitario maggiorenne sarebbe andato ancora peggio. Io penso che l'Italia non è pronta,
però appunto riguardo a questo è arrivato un messaggio abbastanza criptico, però diciamo, non è un messaggio di una persona di destra, perché il nostro ascoltatore, vedo insomma da quello che posso capire, non mi sembra di destra. Dice: andate a Montecatini così vi rendete conto cosa è diventata. Io credo che faccia riferimento un po', no, ai fenomeni migratori legati alla clandestinità, eccetera. Vogliamo spiegare che dare la appunto che dare la cittadinanza, anzi, cioè è un elemento, sì, di certo, maggiore garanzia piuttosto che no di minore, aiuta la sicurezza.
Certo, uno si sta parlando anche di, non si sta dicendo chi arriva subito dopo 5 anni viene data la cittadinanza, ci sono tantissimi requisiti purtroppo, io non sto dicendo bene ci siano tutti questi requisiti, io penso che vada rivisto, perché l'italiano medio, io sono nata italiana perché mia madre è italiana, io non avrei potuto poi diventare cittadina italiana con tutti quei requisiti. Si sta dicendo devi avere un reddito di un certo livello, devi non, se per esempio hai perso il lavoro anche durante il Covid, diciamo, hai perso il lavoro, interrompi quel processo, dunque ritorni da zero. Se tu dopo 4 anni per esempio sei residente in un posto e poi per una settimana o per un errore di chi, dell'ufficiale, che, perché ci sono stati anche quelli che vanno a trascrivere la residenza, o c'hai un buco di un giorno, riparti da zero. Ci sono delle condizioni assolutamente proibitive anche per l'italiano medio. Ora, dire che sicuramente questo come ha detto lei, Guarino, sarà uno spettatore, cioè un ascoltatore.
Sì, ci conferma che non è assolutamente di destra, ha detto non sono di destra,
non
scherzate,
è
di destra,
no. No, purtroppo ci sono.
Infatti il voto è l'ultima domanda che volevo farle, per l'appunto. Sì, le volevo fare proprio un'ultima domanda brevemente in conclusione.
Grazie,
sul fatto,
sì,
che in effetti è mancato anche il voto della sinistra in parte, no?
Mancato il voto della sinistra, se non abbiamo raggiunto il quorum, io esattamente, ma non era una questione solo sinistra, destra.
No, però diciamo, i flussi dell'Istituto Cattaneo hanno dimostrato che anche parte dell'elettorato del Partito Democratico, che dovrebbe essere più sensibile, non ha votato contro, insomma, questo è il tema.
Sì, ma infatti io non penso che si possa analizzare dicendo che solo la destra ha votato in un modo e la sinistra, come stavo dicendo prima, forse no. Io penso che anche tanti italiani che erano originariamente stranieri, che hanno ricevuto la cittadinanza.
No, si è capito benissimo.
Loro non hanno votato.
Si è capito benissimo. Beh, ne riparleremo certamente. Grazie Antonella Bundo, Firenze.
Grazie
Progetto Comune. Buona serata.
Buon lavoro.
arrivato un messaggio audio, sarà anche interessante, ma è lungo e non l'avremmo mandato comunque. Non lo mandiamo ora perché siamo in conclusione. Vi devo leggere le previsioni del tempo. Domani cielo sereno, poco nuvoloso, addensamenti in